La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. Diciottesima parte. Terzo mistero glorioso. La Pentecoste.
Un caro saluto da Monia Parente e ben ritrovati all'appuntamento settimanale con le catechesi di Don Fabio Rosini. Lascio subito a Don Fabio il microfono, noi ci ritroviamo in chiusura per un breve saluto.
Arriviamo con questo appuntamento al terzo mistero glorioso, il dono dello Spirito Santo, la discesa dello Spirito Santo sugli Apostoli riuniti con Maria nel Cenacolo. Ecco, cosa noi chiediamo in questo mistero? Dobbiamo contemplare quello che è il mistero forse più rilevante sotto il punto di vista dell'impatto sulla nostra esistenza. In effetti, quando andiamo a vedere la lettera di cui abbiamo parlato varie volte, il documento di San Giovanni Paolo II sul Rosario della Beata Vergine Maria, noi troviamo una maggior diffusione di parole, diciamo così, da parte di San Giovanni Paolo II, perché qui c'è qualcosa di rilevante. Lui dice: al centro di questo percorso di gloria del Figlio e della Madre, cioè dei misteri gloriosi, il Rosario pone nel terzo mistero glorioso la Pentecoste, che mostra il volto della Chiesa, quale famiglia riunita con Maria, ravvivata dall'effusione potente dello Spirito, pronta per la missione evangelizzatrice. La contemplazione di questo, come di altri misteri gloriosi, deve portare i credenti a prendere coscienza sempre più viva della loro esistenza nuova in Cristo, all'interno della realtà della Chiesa, un'esistenza di cui la scena della Pentecoste costituisce la grande icona. Ecco, vediamo che San Giovanni Paolo sottolinea moltissimo questo mistero. Perché? Perché appunto, come abbiamo detto in prima battuta, è il più rilevante sotto il punto di vista della attinenza con la nostra vita. Possiamo tranquillamente dire che il vero annunzio che la Chiesa ha da dare da 2000 anni, più che la resurrezione, è la Pentecoste, ovvero sia, è la resurrezione di Cristo l'annunzio della Chiesa, ma questa risurrezione non è un fatto che si delimita a Cristo. Il suo essere assunto in cielo a Signore dell'universo deve avere un impatto, un'attinenza alla nostra vita. È con il dono dello Spirito Santo che la resurrezione di Cristo entra in noi. È con lo Spirito Santo che la vita umana viene veramente cambiata. Infatti possiamo guardare il fatto che i discepoli, fino al dono dello Spirito Santo, non sono molto diversi da quel che erano prima della passione, morte e risurrezione di Cristo. È il dono dello Spirito quello che fa di loro dei risorti, fa di loro degli uomini nuovi. La vita di Dio in noi non entra semplicemente per l'apprendimento di un'informazione, cioè il fatto che Cristo è risorto. Questa informazione, questa notizia, questo annunzio è ciò che innesca il processo che porterà però al vero momento della trasfigurazione dell'uomo, cioè il dono dello Spirito Santo. Allora dobbiamo un pochino guardare per capire cosa chiedere in questo mistero, a cosa è questo dono, cos'è il dono dello Spirito Santo, perché dire cosa è lo Spirito Santo è offensivo, perché stiamo parlando di una persona, non è una cosa. Chi è lo Spirito Santo? E allora già con questo iniziamo a entrare in qualcosa di molto rilevante. Dio agisce nell'uomo per opera dello Spirito Santo. Lo Spirito Santo è ciò che consegna all'uomo la presenza di Dio nel più profondo del suo essere. Allora, premettendo che noi siamo fatti per lo Spirito Santo, dobbiamo un po' capire come lo Spirito Santo lavora in noi. In primis noi possiamo vedere come si manifesta nel momento della sua glorificazione nella vita degli apostoli nel giorno appunto di Pentecoste. Si presenta come lingue di fuoco che si posano su di loro. Ecco, dobbiamo un po' capire questa immagine, lingue di fuoco, quindi delle cose che sono lingue, dice proprio glossa in termine greco, proprio della lingua. Noi pensiamo all'immagine del fuoco che effettivamente prende la forma di lingue così nelle sue fiamme, ma la realtà è che questi apostoli subito dopo parleranno, sapranno parlare. Allora è una lingua di fuoco, cioè è un fuoco che sa parlare, che entra nel nostro cuore dicendo qualcosa. Ed è appunto fuoco. Il fuoco è un'immagine anche di Dio, perché è ciò che incendia, accende, è potente, apparirà a Mosè in un roveto ardente. Il roveto è l'immagine della terra e della maledizione della terra, era ciò che era stato dato come conseguenza del peccato ad Adamo, quella spinosità che è frutto del peccato, però c'è il fuoco, è un'immagine molto molto antica che prepara l'incarnazione, cioè l'incontro fra Dio e l'uomo, questo fuoco che brucia ma non consuma. Il fuoco umano, il fuoco terrestre, distrugge e basta. Questo è un fuoco che arriva, brucia ma non consuma e fa degli uomini dei roveti ardenti, cioè sono persone che portano la loro debolezza nella spinosità della loro realtà, nella loro povertà, ma hanno Dio che parla in loro. E questo non esclude la loro umanità, ma anzi unisce la loro umanità alla presenza di Dio. Ecco. È proprio quello che succede ai discepoli. E quindi queste lingue di fuoco arrivano come una parola di fuoco nel cuore dell'uomo, come una parola di Dio che entra nel cuore dell'uomo e lo incendia profondamente e dialoga con lui e gli dice cose che hanno il potere di bruciare ciò che non conta e di accendere e far brillare ciò che è importante, ciò che è bello, ciò che è per la salvezza. Ecco, il primo punto è: noi preghiamo per chiedere una parola di fuoco nel nostro cuore, che è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo, che noi chiediamo nel terzo mistero glorioso, ha un nome. Il suo nome è Consolatore, Paracletos in greco. Cosa vuol dire Consolatore? Advocatus in latino. La parola Consolatore di fatto ci può portare un pochino verso l'idea di colui che sta con colui che è solo. Ma non è esatta questa etimologia, è piuttosto interessante tener presente ciò che vuol dire in greco paracletos. Paracaleo vuol dire chiamare d'appresso, esattamente ciò che si dice con il latino advocatus. E che vuol dire advocatus? Cioè chiamato vicino, chiamato accanto. Allora noi dobbiamo considerare che anticamente la giurisprudenza non prevedeva che un imputato fosse difeso da qualcun altro, fosse aiutato sì, ma non difeso esplicitamente da qualcun altro. Nel caso del processo ebraico, per esempio, o nel caso appunto di quello che vediamo in Cristo stesso e in San Paolo negli Atti degli Apostoli, è sempre l'accusato che deve rispondere, però può permettersi il lusso di un paracletos, di un advocatus, cioè qualcuno che stia accanto a lui, chiamato vicino a lui e che lo consiglia. Questo sta nella posizione del consigliere, sta vicino al suo orecchio e alle varie domande che vengono fatte risponde secondo una sapienza maggiore dell'imputato e lo consiglia su come e se rispondere. Ecco, questo è lo Spirito Santo. Lo Spirito Santo non si sostituisce a noi. Lo Spirito Santo non ci spersonalizza. Chiedere il dono dello Spirito Santo non vuol dire chiedere il dono di qualcuno che agisca in noi, in un certo senso malgrado noi, o asfaltandoci, o bypassandoci. No, chiediamo il dono di qualcuno che ci dà forza, che ci aiuta, ma ci lascia sempre comunque persone. Alla fine restiamo sempre comunque liberi. Lui è un consigliere, dà un consiglio, non è un attore che prende e si sostituisce a noi. E questo ci apre a capire molte cose importanti. Se abbiamo detto che lo Spirito Santo è una lingua di fuoco, è una parola di fuoco nel cuore, comunque questa parola stabilisce appunto un dialogo. Noi restiamo, ripetiamo sempre, noi persone. Noi vediamo che Pietro, dopo la Pentecoste, ha le caratteristiche della novità, ma conserva le sue caratteristiche personali. È comunque un semita, un uomo che è stato un pescatore, un uomo che ha le sue linee, il suo modo d'essere. E però tutto questo è vivificato da una relazione interiore meravigliosa che è lo stesso Spirito Santo. Infatti, quel coraggio che lui aveva manifestato nel momento della cattura di Gesù e che però era un coraggio torbido, un eroismo autoreferenziale e che era sfociato poi, naufragato nel rinnegamento, quel coraggio adesso torna a essere la sua spina dorsale, ma questa volta lui è ispirato dall'amore, lui è guidato dall'amore. Quel che dice è per l'amore, non è contro qualcuno, non tira fuori più una spada, non combatte, non si contrappone. Eppure però mantiene quella caratteristica propositiva, impulsiva, che era quella nel suo carattere. Era un uomo che si lanciava, che si buttava. Ecco, noi siamo di fronte a questo dono meraviglioso, il dono di essere confermati nella nostra identità autentica, aiutati a vivere secondo la nostra più reale verità. Lo Spirito Santo ci fa noi stessi. Perché? Perché noi siamo noi stessi solamente nella relazione. Le persone tirano fuori il meglio di sé nelle buone relazioni, non da soli. E il meglio di ognuno di noi è l'amore, quindi ciò che diamo a qualcuno. Ciò che diamo nelle relazioni. È come se lo Spirito Santo, dialogando nel profondo con noi, sbloccasse la nostra capacità comunicativa, proprio ciò che vediamo nel giorno di Pentecoste. È come se ci desse la capacità di non essere più imbastiti, incastrati, incartati dentro le nostre paure, dentro i nostri complessi. Ci fa completamente noi stessi. Lo Spirito Santo, ripetiamolo, non si sostituisce a noi. Quindi noi non saremo mai abusati dallo Spirito Santo. Se una persona dice, ma com'è che ho ricevuto sacramentalmente il dono dello Spirito Santo nel sacramento della confermazione, ma io ho continuato a fare esattamente tutto quello che facevo prima, questo non ha cambiato proprio niente. E possiamo tranquillamente focalizzare che molta gente che in questo mondo fa del male magari è battezzata, comunicata e crisimata e ha tutti i sacramenti che deve avere, ma la realtà è che lo Spirito Santo mai ci imporrà la sua guida. Infatti lui è un consolatore e dice il Vangelo di Giovanni: egli vi guiderà alla verità tutta intera. Una guida si può seguire e si può non seguire. Non ci costringerà alla verità tutta intera, ci guiderà alla verità tutta intera. Ognuno di noi è perfettamente libero in fondo solo davanti a Dio, perché Dio non si impone, perché Dio è amore. Se noi siamo di fronte a un Dio che sentiamo obbligante, coattivo, impositivo, noi non siamo di fronte a Dio, siamo di fronte a un'immagine demoniaca di Dio, perché Dio è amore. L'idea di un Dio che ci imponga le cose è un'idea ridicola, perché se noi dobbiamo arrivare all'amore, all'amore non si arriva se non con un atto personale autentico. Figuriamoci che allegria sarebbe se tutti gli atti d'amore umani fossero solamente forzati, se io facessi le cose solamente per paura, se io servissi le persone che mi è dato di servire solo perché questo mi è imposto, cioè non ci stia dentro il mio cuore, non sia un amore anche mio. Lo Spirito Santo cerca l'amore anche nostro, perché cerca noi, perché noi non siamo banali, noi siamo importanti. Noi siamo belli, noi siamo dotati di prerogative donate da Dio, che siamo liberi di usare o non usare. Noi siamo liberi, questo sì, ma non siamo banali, non siamo da bypassare, come si dice adesso con questo verbo inglese, non italiano, ma per capirci. Allora lo Spirito Santo si propone, mai si impone, e allora lui ci consiglia delle cose, un consiglio si può seguire oppure no. E allora questo è abbastanza importante, perché all'opera dello Spirito Santo ci si apre, e ci si apre con delle caratteristiche. Il dono della Pentecoste è un dono ecclesiale, è un dono fraterno. Non riceve lo Spirito Santo un singolo, ma una chiesa, una assemblea. Lo Spirito Santo infatti è tendenzialmente sempre un'opera di comunione, un'opera di fraternità, un'opera di relazione, ed è nella relazione che c'è il luogo del dono dello Spirito Santo. Noi sappiamo che nella Chiesa noi abbiamo la possibilità, non la costrizione, ma la possibilità sì, di vivere secondo relazioni redente, e questo è l'opera dello Spirito Santo in noi, e dobbiamo capire ancora meglio come e perché fa questa opera in noi. Lo Spirito Santo quindi viene per darci di essere noi stessi e darci di stare bene con gli altri, di saperci relazionare con gli altri. Perché e come fa questo? Allora, lo Spirito Santo è il dono della presenza di Dio in noi, del segreto di Dio in noi. È l'intimo di Dio che entra nell'intimo dell'uomo. E che cos'è questo intimo di Dio? In poche parole, adesso qui in coda di trasmissione, proviamo a dire qualche cosa che illumina un pochino la natura dello Spirito Santo all'interno della Santissima Trinità. Non ci spaventiamo, perché queste cose non sono astratte e teologiche, bisogna dirle in maniera precisa, però sono in realtà molto belle e molto esistenziali. Noi abbiamo un cielo paterno, Dio è Padre. La sua persona è paterna, lui è padre in tutto ciò che fa. Noi nel primo articolo del credo diciamo che crediamo in Dio Padre onnipotente e creatore. Non è onnipotente, è un padre onnipotente, non è creatore e basta, è un padre creatore. La sua forma di creare, di esercitare il potere, è la forma di un padre che si prende cura. Per questo le cose scappano un pochino alle nostre categorie razionali, perché sono le categorie invece agapiche, cioè dell'amore. E il padre genera per sua natura, perché questa è la sua condizione. Il padre è sorgente di vita. E cosa fa? Genera il figlio. Non c'è padre senza figlio. E il suo figlio eterno è colui che è figlio, cioè in tutto ciò che è, Cristo è sempre con il Padre, è figlio in ogni sua condizione, è figlio in ogni momento, chiamerà il Padre Abba nel Getsemani, il momento più tragico, proprio quando gli deve obbedire come se fosse semplicemente una potestà a cui si deve piegare, no, è una relazione invece figlio-padre. Sulla croce lo chiamerà padre e nelle sue mani affiderà il suo spirito. Ecco, questa relazione fra di loro è la comunione. Quel che c'è fra di loro è l'amore. Questo amore è lo Spirito Santo, l'amore che c'è fra di loro, per cui il Padre generosamente, felicemente genera il Figlio, e il Figlio è felice di esistere, è amato in tutto ciò che è e ha gratitudine per il Padre, vive verso il Padre. Questa relazione fra di loro è una persona. La relazione che c'è fra di loro è la comunione, è il movimento che c'è fra loro due. È l'aspirazione che c'è fra i due, e allora questo è lo Spirito. Questa relazione, che è lo Spirito di Cristo, entra nell'uomo e fa dell'uomo un figlio, e fa dell'uomo una persona che non si sente più nel mondo per caso o nel mondo a dover giustificare la sua esistenza, si sente amato a priori, prima di ogni suo atto, amato perché esistente, amato perché c'è, così come egli è. Per questo lo Spirito Santo, entrando nel cuore dell'uomo, ne fa pienamente una persona, e lo fa a se stesso, perché lo fa sentire amato per quello che è, con le sue caratteristiche, con le sue prerogative. Infatti, lo Spirito Santo non ci porterà mai a metterci a fare la scimmiottatura di qualcun altro. Lo Spirito Santo ci porterà sempre a cercare di essere fino in fondo noi stessi nell'amore, noi stessi nella comunione, nella relazione. Il dono dello Spirito Santo che noi chiediamo è quindi una lingua di fuoco che ci parla del Padre, che ci dice nel cuore qualcosa che è nel cuore di Cristo, è lo stesso cuore di Cristo, è lo stesso amore di Cristo verso il Padre che entra in noi e ci fa guardare a Dio con una fiducia allegra, gioiosa, sconfinata, e ci rende capaci di conoscere la verità tutta intera. La verità tutta intera è l'amore di Dio, non è un'astrazione o qualcosa di questo genere, e ci rende noi stessi. Per questo lo Spirito Santo permette la Chiesa, perché permette l'unione di persone diverse fra di loro. La Chiesa non è una uniformità, non dobbiamo diventare tutti uguali, anzi sarebbe una perdita gravissima, probabilmente nessuno sarebbe se stesso. Abbiamo pensato che il dono dello Spirito Santo fosse certe volte il dono di essere conformati a un modello fisso di cristiano o cose di questo genere. Non è assolutamente così. Allora noi in questa preghiera, in questa decina del rosario, noi chiediamo il dono della figliolanza verso Dio, che è lo Spirito Santo, questa parola bella sul Padre che ci rende felici di essere noi stessi, che ci rende gioiosi di essere proprio come siamo, che mette nel nostro cuore la gratitudine di esistere e la voglia di valorizzare ciò che siamo e la gioia di valorizzare il prossimo e la gioia di stare con gli altri.
Grazie a Don Fabio Rosini, grazie naturalmente a tutti voi per averci seguito e buon proseguimento all'ascolto di Radio Vaticana Italia.
La porta del cielo. Catechesi di Don Fabio Rosini sui misteri del Santo Rosario. 18ª parte. Terzo mistero glorioso. La Pentecoste.